Buongiorno a tutti, chi vi parla è Claudio Simeoni con la seconda parte della trasmissione Magia, Stregoneria, Paganesimo. Ricordo che sono Claudio Simeoni, il mio indirizzo è Piazzale Parmesano 8 Marghera, l'indirizzo dell'Istituto Mediterraneo Studi Politeisti e casella postale 53 Marostica, Vicenza. Bene, fino adesso abbiamo modificato un po' il palinsesto della trasmissione per parlarvi un po' delle sentenze della Corte Costituzionale del novembre del 2000. Ed è una sentenza fondamentale che viene dopo tutta una serie di sentenze per cui le persone, sebbene le si metta in riga, cioè che riescano a capire che quella sentenza fa testo, nel senso che il comportamento civile è all'interno di quella sentenza, non è ciò che vanno blaterando i cattolici che vogliono ancora sottomissione, vogliono spargere odio, terrore in giro. Quella sentenza fa testo, e fa testo quella sentenza proprio anche nelle affermazioni che la Corte Costituzionale fa a proposito di tutte le altre religioni, di tutti gli altri sentire religiosi. Bene, detto tutto questo, vi ricordo che domani c'è il sesto incontro del Crogiolo dello Stregone, i pilastri, il Crogiolo dello Stregone, la via occidentale alla conoscenza propria del paganesimo politeista, e il sesto incontro verte sul ascoltare le correnti vegetative. Sto parlando sempre della vita nel mondo dell'essere natura e con le correnti vegetative chiudiamo un aspetto fondamentale, cioè l'individuo che si attrezza per affrontare il mondo. Ci abbiamo parlato di meditazione, contemplazione, e questo è le correnti vegetative. Ascoltare il mondo attorno a noi, palpare il mondo e chiamare le cose col loro vero nome fanno parte di un altro gruppo che continuerà settimo, ottavo e nono dibattito, che serve invece per relazionarci col mondo, cioè mettere attenzione al mondo che ci sta attorno all'interno dell'azione, all'interno del nostro agire, per cui ascoltare il mondo attorno a noi, imparare ad ascoltare. Per esempio è una cosa anche abbastanza difficile anche nel dialogo fra persone, no? Perché ascoltare non significa semplicemente capire le parole, ma capire l'intento, capire le intenzioni, capire il progetto, capire dove si va a parare, capire il significato di quello che si dice e come lo si colloca. Per cui serve cultura quando si parla, ma serve anche conoscere i linguaggi della vita, perché serve conoscere i linguaggi degli esseri animali, significa imparare i linguaggi delle piante, significa imparare i linguaggi del mondo che ci sta attorno, e ascoltare il mondo attorno a noi diventa importante, come palpare il mondo. L'essere umano ucciso dai cristiani, dai cattolici, non è più in grado di palpare il mondo. Palpare il mondo gli fa anche schifo. Ebbene, palpare il mondo è un modo con cui trasformarci, con cui costruirci. Chiamare le cose col loro vero nome. Anche questo in stregoneria è una cosa fondamentale. In stregoneria non ci si può permettere di ingannarci, non si può credere in qualcosa senza aver verificato quel qualcosa, senza averlo vissuto. Per cui chiamare le cose col loro vero nome significa riuscire a porci davanti alle cose e definirle per quelle sensazioni che a noi ci danno le cose e non per le nostre proiezioni che facciamo sulle cose stesse. Pertanto vi ricordo che questo è possibile perché abbiamo già fatto un altro dibattito, vi ricordate? Sospensione del dialogo interno. E concluderemo la vita nell'essere natura parlando dell'agguato. Allora, appuntamento domani sera dalle 20.15 alle 20.40 davanti all'ex sede emittente regionale Veneta, ex sede Radio Gamma 5, ex un po' di tutto, via Montello 66, sulla statale che da Marostica porta a Bassano, e da là ci avvieremo verso la sala che ci è stata concessa per il nostro dibattito, che ha qualche minuto insomma di strada. Allora, domani alle ore 20.15 e 20.45 appuntamento davanti alla ex sede emittente regionale Veneta, ex sede Radio Gamma 5, sulla statale che da Bassano porta Marostico, da Marostico a Bassano, via Montello 66. Dopodiché saremo qualcuno che magari aspetterà ancora un po', per qualche eventuale ritardatario. Vi prego di non fare ritardi, ecco, cioè di fare il possibile per non fare ritardi, e dopo cominceremo il dibattito. Un dibattito che è anche abbastanza corposo, comunque vi ricordo che ai partecipanti, specialmente i partecipanti che sono abbastanza assidui, cioè che hanno partecipato a più di qualche dibattito, se per caso il dibattito non viene concluso, o una parte lo metto in rete in web, oppure fornisco anche le fotocopie, però soltanto alle persone che hanno partecipato con una certa assiduità, non a tutte le persone. Bene, detto questo, cominciamo la trasmissione di oggi, che ha due pezzi. Ha un pezzo del libro dell'Anticristo e prenderemo anche un pezzo di Esiodo. Allora, di Esiodo parleremo di Melpomene, parleremo di Tersicore e parleremo di Erato, cioè tre muse, tre canali di passione che da Zeus venne calato negli esseri umani. Prima di questo invece parleremo delle sostanze chiamate droghe. E le sostanze chiamate droghe lo prendiamo dal libro dell'Anticristo. Questioni sulle sostanze chiamate droghe. Cosa si intende per droga? Qualsiasi sostanza vegetale, animale o chimica che ingerita ha la capacità di alterare la percezione dei sensi. Da un punto di vista dello sviluppo della coscienza di sé, dicasi droga, ogni sostanza in grado di. Prima di andare avanti, vi ricordo questo, spesso ho sentito in giro, insomma ho letto, che si fa una distinzione fra sostanze naturali e sostanze artificiali, cioè sostanze chimiche create in laboratorio e sostanze invece derivate e direttamente magari non so, tipo la vitamina C quando è estratta dalla frutta o quando è estratta invece, cioè quando è prodotta per sintesi in laboratorio. C'è sicuramente differenza fra i due tipi di sostanze, cioè c'è più che altro la differenza sui componenti che vengono ad aggiungersi. Avere la vitamina C estratta dagli agrumi non è soltanto vitamina C, ma si porta con sé tutta una serie di corollari proprio degli agrumi e produce degli effetti diversi. Sicuramente effetti più funzionali alla nostra fisicità, cioè alla nostra fisiologia, che non la vitamina C estratta da laboratorio di sintesi. Però non è questo che a me interessa mettere il punto. Mi interessa semplicemente eliminare un concetto comune, di uso comune, che è la differenziazione fra che le sostanze chimiche, cioè le sostanze non naturali, non fanno bene, mentre invece le sostanze naturali fanno bene. Non è assolutamente detto. Infatti, se voi vi mangiate un po' di funghi tipo Amanita panterina o un po' di uva di volpe, voi avete dei pessimi effetti e dei pessimi effetti che, se vi va bene, la pagherete a lungo, mentre invece esistono delle sostanze di sintesi che non danno questo tipo di problemi. Cioè evitiamo di pensare al naturale che tutto fa bene e all'artificiale che tutto fa male, cerchiamo di avere una distinzione cosa per cosa, cioè non fissiamoci in categorie così generiche. Pertanto anche per la droga è lo stesso, cioè non esiste delle droghe che fanno bene o non fanno bene, cioè che le droghe artificiali sono peggio di quelle naturali e viceversa. Le droghe vanno considerate per i loro effetti e basta. Allora, da un punto di vista dello sviluppo della coscienza di sé, dicasi droga, ogni sostanza è in grado di 1. Accelerare variandola all'interno del corpo fisico l'energia vitale senza aver addestrato il corpo a sopportarne tale sbalzo. 2. Intaccare la barriera del GH nel corpo striato, consentendo ai messaggi provenienti dalla parte interna del cervello di affluire alla corteccia cerebrale. 3. Trasformare l'energia vitale in energia vitale stagnata, colpendo direttamente i centri sensori distribuiti lungo il corpo. 4. Alterare e trasformare l'energia vitale in energia neutra. Bene, gli effetti delle droghe sono solo questi 4, dal punto di vista dello sviluppo della coscienza di sé, non dal punto di vista medico o dal punto di vista fisiologico. Questi sono gli effetti prodotti dagli elementi chiamati droghe, partendo dal punto di vista della coscienza di sé lungo la via del sé. Alcune di queste sostanze non sono micidiali, altre sono mortali. Tutte comunque danneggiano gravemente il corpo fisico, diminuendo il tempo a disposizione dell'essere umano nel quale può procedere ad accumulare potere personale, presentandosi al momento della morte, pronto per la trasformazione e il passaggio al quarto livello di sviluppo della specie umana. È vero che esistono ben altri aggressori con attitudini ben maggiori ad accorciare l'umana esistenza, ma è inutile aggiungere danno al danno, e poi il discorso che stiamo facendo è relativo alle droghe. Fra le droghe più leggere annotiamo la marijuana e il tabacco. Vi ricordo che questo scritto fu fatto nel 1985. Entrambe vengono fumate, ma agiscono in maniera diversa. La prima velocizza leggermente il flusso dell'energia vitale, il secondo trasforma l'energia vitale in energia vitale stagnata. Gli effetti sull'energia sono minimi, entrambe però danneggiano il corpo anche se in misura inferiore del normale inquinamento da gas di scarico di una media città. Il tabacco, come tutte le droghe, agenti trasformando l'energia vitale in energia vitale stagnata, dà assuefazione e tende a dominare l'essere umano che ne fa uso. Per quanto riguarda il tabacco, deve essere sottolineato come i danni provocati dalla sua trasformazione dell'energia vitale in energia vitale stagnata siano compensati dallo scarico delle tensioni nel quotidiano attraverso l'azione del fumare. Per la marijuana, a parte i danni provocati come qualsiasi sostanza fumata ai polmoni, il pericolo reale è la dipendenza psicologica rispetto agli effetti e ai desideri di ampliarli. Non dà assuefazione, ma una generale sensazione di benessere, alterando leggermente la percezione. Gli esseri umani sono condizionati dal comando sociale a cercare le sensazioni senza impegno né fatica, anziché agire sul corpo giorno dopo giorno per trovare quello stesso benessere senza ingurgitare nulla. La sicurezza, il benessere, il piacere nasce dall'essere umano e si proietta nell'universo circostante, non cercando scorciatoie ingurgitando sostanze strane. La pratica del sognare in breve tempo rende inutile e indifferente l'assunzione di marijuana. Sembra che il corpo sia in grado di produrre le stesse sostanze, ampliandone gli effetti quando l'essere umano pratica il sognare e la sospensione del giudizio. Ad un gruppo diverso appartengono sostanze quali LSD o peyote, anche se l'uno è di derivazione chimica, l'altro di derivazione vegetale. Sono sostanze la cui capacità è quella di alterare la barriera del GH. Vi ricordo che la barriera del GH è la definizione di una barriera più o meno reale, più o meno fisiologica, che sta al centro del cervello e separa la parte interna del cervello dalla parte esterna. Praticamente sarebbe più o meno a livello del corpo striato. È una barriera che ha costruito la specie nella sua evoluzione per separare quello che sono la percezione e la descrizione del mondo fatto in epoche antichissime da quella che è invece la descrizione della ragione. Le informazioni affluiscono alla superficie del cervello sulla corteccia, sono immagini, sensazioni, certezze, non appartenenti al mondo quotidiano della ragione. Appartengono a una diversa percezione del reale circostante in grado di avvolgere il sensitivo senza che questi sia preparato a selezionarle, discriminarle, facendone un uso soggettivamente vantaggioso. Non sono le immagini e le sensazioni al servizio del soggetto, ma come una valanga lo sommergono ed egli si muove cieco nel caos primordiale. Un essere umano, mentre sviluppa la coscienza di sé lungo la via del sé, costringe nervi, volere e volontà verso la rottura della barriera del GH. Questa oppone resistenza e si rompe un po' alla volta, seguendo la direzione imposta dal soggetto. Il suo corpo, le sue capacità sensitive, la sua capacità critica si trasforma nello sforzo giorno dopo giorno, e quando il soggetto riesce a rompere la barriera del GH, egli è già addestrato a muoversi nel caos della percezione. In pratica, la rottura della barriera del GH al centro del cervello ci permette di percepire il mondo in maniera diversa da quelli che sono i nostri normali cinque sensi addestrati dalla struttura educazionale. Quando noi percepiamo il mondo in maniera diversa, praticamente è come se entrassimo in un mare di sensazioni che sono assolutamente caotiche, perché prive dell'ordine che ne dà la descrizione. Ebbene, se questa operazione della rottura della barriera del GH viene fatta attraverso l'esercizio, viene fatta attraverso la volontà, viene fatta giorno dopo giorno e un po' alla volta, l'individuo nel fare questi sforzi si prepara a sorreggere l'urto delle nuove sensazioni, mette quelle nuove sensazioni, quel modo di leggere, di percepire il mondo al suo servizio e non viene travolto da quanto percepisce. Se invece la rottura della barriera del GH avviene immediatamente, la percezione di un mondo di luce, di un mondo oscuro, di un mondo diverso, degli alberi che parlano, del mondo che si muove con una velocità e con tempi di modificazione, travolgono l'individuo e gli danno tutta una serie di sensazioni strane nelle quali l'individuo non è in grado di muoversi. Gli esseri umani vivono in un mondo descritto dalla ragione proprio perché la barriera del GH impedisce loro di vedere, percepire, misurare e valutare compiutamente il reale, fra virgolette andrebbe. Se in un istante la barriera venisse meno, ci si troverebbe in un mondo allucinante e per di più filtrato e trasformato nelle visioni e nella percezione dal proprio condizionamento educazionale. Questo caos, trasformato dal condizionamento educazionale dei bisogni, è in grado di attrarre gli individui con la sola differenza che quando gli effetti cessano, la barriera del GH si ricompone e il corpo è debilitato. La psiche dell'individuo è definitivamente compromessa quando la ricerca delle immagini e delle sensazioni diventa predominante rispetto alla pratica nel quotidiano della ragione. Il significato della totalità del mondo sono una conquista sulla strada per lo sviluppo della coscienza di sé. Quando la barriera del GH si ricompone dopo l'assunzione di tali droghe, rimangono gli effetti deleteri sul corpo fisico, rimane il senso amaro del vuoto e della sconfitta, oltre al desiderio di riprodurne gli effetti. Può servire l'uso di queste sostanze quando qualcuno ha bisogno di uno schiaffo ai propri sensi per aprire gli occhi sul mondo della percezione. Ma i danni provocati al corpo e la violenza delle percezioni sono elementi atti a sconsigliarne l'uso nel modo più assoluto. Il sognare è in grado di dare gli stessi effetti in tempi relativamente brevi, dipende dallo stato di partenza del sognatore, e senza compromettere il corpo e la psiche, anzi traendone benefici ad ogni viaggio. E questo praticamente anche nelle esperienze N10, cioè esperienze di premorte, è stato valutato che nel cervello, un attimo prima di morire, c'è l'emissione di sostanze simil marijuana o simile mescalina, cioè tipo il peyote, cioè c'è il rilascio da parte del cervello di tutta una serie di particelle, una serie di molecole che sono simili alle droghe, che vanno anche a inibire dei recettori neurologici all'interno del cervello. Pertanto, con la concentrazione che si fa sospendendo il dialogo interno, facendo meditazione, facendo contemplazione, ascoltando anche le correnti vegetative, in pratica, con il tempo, l'individuo riesce, concentrandosi, a far emettere semplicemente queste sostanze. Per cui, quando un individuo si predispone per entrare nei mondi della percezione, in realtà non è che si predispone soltanto a pensare, ma predispone tutto il suo apparato fisiologico per entrare nei mondi della percezione. Cioè praticamente blocca tutta una serie di sensori, tutta una serie di apparati sinapsici e ne apre degli altri. Però quello che lui percepisce non è reale soltanto perché lui lo sta vivendo e serve a lui come soggetto, ma non è reale come oggetto in se stesso. L'oggetto in se stesso della realtà è comunque quella che ci circonda. Naturalmente la possiamo percepire in maniera diversa, alterando la nostra percezione, alterando il nostro articolato sinapsico, alterando la nostra capacità di giudizio, noi andiamo ad affrontare un mondo soggettivo che è altrettanto soggettivo come il mondo che stiamo vivendo nel quotidiano, soltanto che abbiamo una lettura diversa, per cui una ricchezza fenomenologica diversa. Micidiali sono invece, e mortali sono le droghe quando agiscono trasformando l'energia vitale in energia vitale stagnata. In questo tipo di droghe vanno inseriti sia gli oppiacei e loro derivati, eroina, che gli alcolici. In subordine, come si è visto, c'è anche il tabacco. Il popolo degli uomini conobbe la sconfitta, quella vera, per effetto della diffusione degli alcolici avvenuta ad opera dei cristiani. Quel popolo non ne comprendeva gli effetti, non comprendeva la trasformazione dell'energia vitale in energia vitale stagnata. E i cristiani questo effetto lo conoscevano molto bene e lo sfruttarono, o se lo sfruttarono. Distrussero il popolo degli uomini e il loro desiderio di espandere le loro sensazioni nelle grandi praterie. Poi, spuntata l'arma dell'alcol, insufficiente per le nuove esigenze, inventarono l'uso sociale degli oppiacei prima e dell'eroina poi. Scatenarono la guerra coi cinesi per poter imbottirne la popolazione di oppio ed infine l'usarono per costringere alla resa il proletariato urbano quando cominciava le sue rivendicazioni per migliorare le proprie condizioni di vita. Sono molto ingegnosi i cristiani quando si tratta di macellare gli esseri umani. Sanno trovare i migliori strumenti e a più buon mercato, colpevolizzandone le vittime. Una volta intossicate e resi dipendenti, migliaia e migliaia di persone le costrinsero a comportamenti illegali per soddisfare il loro nuovo bisogno e nello stesso tempo provvedere a istituire i centri di recupero per tossicodipendenti al fine di offuscare la coscienza a chi fra loro poteva osare e pensare. Una volta compromessa l'energia vitale dell'individuo, questo, per quanto gli rimane da vivere, può sempre essere ancora utilizzato come schiavo. Che schiavo ubbidiente e pauroso si è ottenuto. Sono bravi i cristiani quando si tratta di distruggere gli esseri umani. La religione, disse qualcuno, è l'oppio dei popoli. Egli non sapeva quanto letterale fosse questa affermazione e parlava di religioni monoteiste, naturalmente. Quando l'energia vitale viene trasformata in energia vitale stagnata, il bisogno di continuare tale trasformazione aumenta. Come aumenta o si costruisce il bisogno di essere circondati da essere malati di energia vitale stagnata? Non è assassino solo lo spacciatore di tali sostanze, non è deprecabile solo chi assorbe tali sostanze, è assassino chi lavora per costruire condizioni favorevoli allo spaccio e alla diffusione, condizioni sociali, di tali sostanze, e assassino che favorisce e rende economicamente vantaggiosa la diffusione, e assassino che condiziona preparando gli individui ad essere inghiottiti dall'uso di tali sostanze. I cristiani sono i primi colpevoli. Infine, gli effetti energetici della trasformazione, al di là della assuefazione alle sostanze, sono importanti gli effetti da questa prodotta. Assenza di bisogni, assenza di percezione delle tensioni, assenza di problemi e di soluzioni, assenza di se stessi attraverso il rattrapimento dei flussi dell'energia vitale in uscita dal corpo dell'individuo, assenza di percezione delle tensioni emesse dal circostante, assenza, fine della corsa, cessazione dei desideri. Questo lo darei anche ai buddisti tranquillamente, insomma. Questi sono gli effetti dell'eroina e degli oppiacei. La responsabilità di chi spaccia o assume tali sostanze è inferiore a quella di chi lavora per costruire le condizioni sociali per la loro diffusione. Colpevoli mille volte tanto. Questo al di là di qualunque forma giuridica. L'alcol è più innocuo e comunque molto più lento nella sua azione. Gli alcolici spesso sono soltanto degli alimenti, la loro azione è fulminante soltanto in individui già predisposti all'alcolismo. Per la maggior parte degli esseri umani sono necessarie cause psicologiche e sociali perché l'azione dell'alcol sia tale da assuefarne. Chi lavora per costruire condizioni affinché un certo numero di individui diventi alcolista è responsabile di strage lenta, una strage molto apprezzata sia dagli esseri autoproclamatisi Dio creatore, sia dai ladri di lavoro di altre mani. Infine, l'ultimo tipo di droghe, quelle la cui azione consiste nel trasformare l'energia vitale in energia neutra. Che cos'è l'energia neutra? Non se ne è parlato, in quanto questa non esiste. È misurabile soltanto per gli effetti prodotti, calori e movimento. L'energia neutra è quella indicata con la formula E uguale mc quadrato. Non è l'energia vitale alla quale è antagonista, privandone comunque la forza per far funzionare il corpo fisico. Aumentare nel corpo la quantità di energia vitale trasformata in energia neutra significa bloccare lo sviluppo del corpo energetico, bloccare la nascita del corpo di sogno o comunque togliergli le forze. È necessario mantenere un rapporto mediato fra i due corpi, sì da continuare a sviluppare il corpo di sogno senza mettere in difficoltà il corpo fisico e viceversa. Questo tipo di sostanze, fra le quali la cocaina, come esempio più comune, trasformano grandi quantità di energia vitale in energia neutra, dando al corpo una sensazione di grande forza. Usare questo tipo di sostanze significa costringere i centri di uso dell'energia vitale a diventare utilizzatori e trasmettitori di energia neutra. Questi centri, col tempo, e non ne passa molto, si bruciano. Questo è l'unico termine trovato tale da dare un'idea, sia pure approssimativa, dell'effetto. Cessano di essere utilizzatori e compressori di energia vitale, e questa non può più essere compressa. L'individuo si avvia alla dissolvenza del proprio essere, bruciato. L'energia neutra, quando viene istigata a riprodursi così febbrilmente, dà una notevole sensazione di forza e di potenza al corpo fisico. Il prezzo richiesto è l'individuo. I cristiani non potevano mettersi a spacciare questo tipo di sostanza. Gli individui che l'assumono non pregano un Dio, si sentono un Dio. Sto parlando di Dio padrone, naturalmente. Essi sono Dio padrone. Per questo motivo sono un pericolo per i cristiani stessi e per i loro dei. I cristiani devono costringere l'individuo a strisciare, non possono permettere che l'individuo salga su un piedistallo se non come emanazione diretta del loro Dio. Questo tipo di droga appartiene agli individui dediti al potere di avere per il potere di avere. Costoro bruciano poco a poco. La velocità con cui bruciano è direttamente proporzionale alla quantità di droga assunta e alla quantità di energia vitale disponibile in partenza. L'effetto della cocaina si sente nel tempo, non è un'azione immediata come l'eroina. La cocaina non dà assuefazione fisiologica, dà assuefazione energetica. Bisogna di grandi quantità di energia neutra per sentirsi grandi. Il cocainomane esaurisce la capacità di assimilare e di comprimere l'energia vitale. Per continuare a vivere, questo individuo dovrà assumere sempre maggiori quantità di cocaina. Non esiste, attenzione, qui va sottolineato tre volte, non esiste sostanza capace di aumentare l'energia vitale all'interno del corpo fisico. Ripeto ancora, non esiste sostanza capace di aumentare l'energia vitale all'interno del corpo fisico. Nessun psichista, nessun guardiano assume queste sostanze per cercare scorciatoie nello sviluppo della coscienza di sé, lungo il sentiero del sé. Il corpo fisico e i flussi di energia vitale sono completi in sé. È necessario comprendere, apprendere a svilupparli e farli funzionare. In questo consiste la coscienza di sé e il suo sviluppo. La percezione si modifica modificando la soggettività costretta al condizionamento educazionale. Chi percorre la via dello sviluppo della coscienza di sé ha bisogno della percezione delle contraddizioni dell'universo, non certo della pace dei sensi e dei desideri, né bruciare le proprie possibilità in una fumata. Lasciamo agli adoratori di dei, autospaciatisi creatori del mondo, e ai fautori del potere di avere questo tipo di pratiche. E questo è il pensiero della stregoneria e del paganesimo politeista sulle sostanze chiamate droghe. E questo scritto è stato fatto nel 1985 ed è tuttora valido, cioè c'è pochissime cose da cambiare, perché sono quegli scritti che una volta che li hai fatti restano delle costanti. So benissimo che adesso esistono altri tipi di droghe in giro, cioè altri tipi tipo estasi, tipo altro, però anche questo tipo di droghe non fa altro che legarsi a questi concetti che abbiamo già determinato, per cui non vale assolutamente la pena di andarli a modificare, non vale la pena di riscrivere l'articolo anche se le cose sono cambiate. Il prossimo articolo che vi leggerò, sempre dal libro dell'Anticristo, è il concetto del computer. Questo pezzo, scritto sempre nel 1985, adesso che usiamo internet, cioè che usiamo normalmente il computer, assume ancora una sua maggiore validità di quando fu scritto allora. Comunque, sarà per la prossima volta, il prossimo giovedì. Bene, adesso che vi ho detto il nostro pensiero a proposito delle sostanze chiamate droghe, un attimo solo che cambio i manuali, cambio i libri che ho di fronte, passiamo a un altro discorso. Ho perso il segno. Passiamo a un altro tipo di discorso, parlando invece immediatamente degli dèi. Parliamo degli dèi e parliamo degli dèi che avremmo dovuto parlare oggi e che invece non abbiamo trattato. Vi ricordo che stiamo parlando di un'operazione fatta da Zeus, no? Stiamo parlando di ciò che fa, vediamo un attimo di trovare il segno, ciò che fa Zeus con Mnemosine. Da Mnemosine, Zeus e Mnemosine, nascono le muse. Le muse sono dei canali di passione, il divino del canale di passione che porta gli esseri umani a costruire il proprio corpo luminoso. Com'è che gli esseri umani possono costruire il loro corpo luminoso parlando delle muse? Beh, ve l'abbiamo già detto, col solito e identico sistema di cui vi abbiamo già più volte parlato, no? Imparare a conoscere se stesso e le proprie possibilità, analizzare il mondo in cui si è divenuti, alimentare l'intento delle proprie azioni. Dovrà riconoscere l'intento espresso e i suoi bisogni, dovrà individuare l'obiettivo del suo intento che soddisfa i suoi bisogni, dovrà imparare a contemplare gli oggetti che sono in grado di soddisfare i suoi bisogni, dovrà imparare a disporre se stesso nei confronti dell'oggetto e del proprio intento, dovrà soggettivare i bisogni e tensioni dell'oggettività in cui vive, dovrà imparare a sottrarsi agli agguati che l'oggettività gli tende quando questi sono distruttivi, dovrà imparare la pazienza, dovrà infine agire per soddisfare il proprio intento. Bene, questa, che non è altro che Atena, calata nei canali di passione e nelle arti, diventa Clio, diventa Euterpe, diventa Talia e stasera diventa anche Melpomene. Melpomene è come Talia. Se Talia presenta il lato allegro e comico col quale nasconde la propria determinazione e il proprio progetto di vita, Melpomene presenta la sua disperazione, la sua tragedia con cui nasconde il proprio progetto di vita. Talia fa ridere lo spettatore, Melpomene lo fa piangere. Due modi diversi attraverso i quali rappresentare la follia controllata degli esseri umani. Due modi diversi per rappresentare le umane passioni con cui nascondere i progetti attraverso i quali affrontare la vita. Melpomene costringe lo spettatore a vivere delle sue stesse passioni e delle sue stesse traversie. Lo costringe ad essere partecipe, costringe l'attenzione dello spettatore ad adeguarsi alla sua storia. Così Melpomene costruisce i propri progetti di vita, nasconde allo spettatore la sua forza, le sue intenzioni, la sua progettualità. Nel far questo l'essere umano attiva un canale di passione che lo porta a rompere il cerchio della ragione. Mentre ardimentoso affronta il mondo, costringe la propria sensibilità, le proprie emozioni ad esprimere una tristezza infinita che finisce per travolgere lo spettatore rendendolo cieco e inerme davanti all'azione delle mani dell'attore. I fini per cui ci si trasforma in Melpomene o in Talia sono uguali, le differenze sono proprie del soggetto che riesce a recitare quella parte sul palcoscenico della vita. Ci sono persone capaci di far ridere fino alle lacrime, mentre seriamente costruiscono i loro piani nell'assalto al cielo della conoscenza e della consapevolezza, mentre ci sono persone che preferiscono far piangere con storie struggenti e dolorose, mentre il loro cuore leggero affronta le sfide dell'esistenza. Cosa resta allo spettatore? Rimane il trasformarsi in non rimane altro che trasformarsi in attore della propria vita. rimane il sottrarsi dall'essere oggetto d'agguato o soggetto, che impedisce agli esseri della propria specie di dare la sacra al cielo della conoscenza e della consapevolezza. Rimane l'essere uguale a se stesso, rimane il ridere per la passione d'Italia o il piangere per la passione di Melpomene, e nel farlo dare nuovo vigore alla propria energia affinché si lisci, si organizzi e si predisponga ad affrontare l'infinito. Italia e Melpomene andrebbero considerate assieme, è come se fossero lo stesso canale di passione che si esprime in ugual modo, con tecniche uguali, con organizzazione soggettiva uguale, ma con un diverso coinvolgimento emozionale. In quel modo considereremo le due muse, e si sono rappresentate da una maschera che ride l'una e una maschera tragica l'altra. Tutte e due comunque recitano la commedia sul palcoscenico della vita. E passiamo a Terzicore, la quarta musa che consideriamo. E Terzicore è la danza. Provate ad addestrarvi a danzare, a rappresentare l'universo attraverso il fluire delle movenze, la trasformazione soggettiva che comporta, l'uso dell'attenzione che ciò implica, la manipolazione della propria soggettività attraverso la quale devono fluire le rappresentazioni della vita, dei sentimenti, delle emozioni che dal mondo arrivano al soggetto che danza e che questo ritrasmette al mondo che lo guarda. Danzare significa rappresentare quei fenomeni e quelle tensioni che hanno inciso i propri sentimenti attraverso la propria attenzione. L'individuo che danza manipola se stesso. All'inizio è una manipolazione dell'azione fisica, ma a mano che questa procede diventa manipolazione delle sue emozioni, dei suoi sentimenti, della sua percezione del mondo. La direzione del suo sentire sarà soltanto sua, come soltanto sua sarà la rappresentazione del mondo, ma lui la trasmette. Lui prende il suo sentire e costruisce una rappresentazione che dona agli esseri della propria specie. Non è il sentire che gira vuoto nella vita, ma è il sentire che viene rappresentato attraverso la manipolazione della soggettività dell'attore. È Terzicore che si trasmette agli esseri umani attraverso la danza. Proprio perché l'essere umano si fa Terzicore, esce dagli angusti confini della ragione. Egli, danzando, rappresenta quanto percepisce nella ragione, satura della sua azione la ragione che, impotente davanti alla sua azione, è costretta a far entrare nuove sensazioni e nuove emozioni dallo sconosciuto circostante. Così il soggetto che danza rappresenta agli esseri umani sentimenti e sensazioni che gli esseri umani non sono usciti nello stesso riusciti nello stesso modo dai confini della ragione, che non conoscono. Nel rappresentare Terzicore, l'essere umano danza la vita, manipola la sua energia vitale, le sue emozioni e si presenta davanti alla morte del corpo fisico con un corpo luminoso forgiato dalle infinite danze che ha costretto se stesso ad eseguire. Si presenta con la forza delle infinite emozioni che ha percepito, fagocitato e rappresentato. Egli ha costruito se stesso nell'infinito. A proposito di Terzicore, c'è un episodio abbastanza strano scritto nei testi di Castaneda, no? C'è un certo punto, non mi ricordo esattamente quale libro, ma non è importante, c'è un certo punto che Castaneda ha il presentimento che Don Juan lo stia ingannando, diciamo così, o comunque lui nella sua ricerca vuole trovare delle conferme diverse. Nel far questo va da uno che ha sentito dire che questo personaggio era uno stregone e va a parlargli e va a parlare con questo personaggio, il quale si racconta che questo personaggio nella sua vita faceva il danzatore del paese, danzava anche le processioni religiose, lui danzava sempre, era un grandissimo danzatore. E a lui però non piace questo personaggio, si chiama Sacateca, e lui non piace a Sacateca e Sacateca praticamente lo manda via. Quando racconta questo episodio Don Juan gli chiede che cosa stava facendo in quel momento Sacateca mentre lui gli parlava, e lui gli ha raccontato il fatto strano che mentre parlava con Sacateca muoveva il piede, muoveva ritmicamente il piede, E allora Don Juan gli ha detto a Castaneda: quella fa non era altro che il modo con cui Sacateca concentrava la propria attenzione per riuscire a vederti. Ebbene, questo danzatore, questo stregone danzatore, con la danza era in grado di concentrare tutto a se stesso per riuscire a vedere le persone. E il danzare, cioè il rappresentare il mondo, lo troviamo anche come leitmotiv, cioè come motivo ricorrente anche nei libri castanediani. Certi salti, certe movenze di Don Gennaro che fa vedere a Castaneda sono alcune sue rappresentazioni del mondo per far alterare la percezione a Castaneda. Per cui il danzare come arte per concentrare tutto se stessi. E passiamo alla nostra sesta musa che è Erato. Erato è un canale di passione proprio degli esseri della natura, attraverso il quale si manifesta Afrodite. È il canto armonioso, la passione dell'amore e il travolgere delle emozioni che attraversano gli esseri figli di Era. Quando le passioni amorose travolgono gli esseri, ogni descrizione, ogni tabù imposto dalla ragione crolla, si mescola l'energia vitale e si sfondano i confini posti dalla ragione. Nuovi fenomeni, nuovi giudizi si formano negli esseri umani. Tutto cambia, la ragione stessa si modifica. Gli dei titani posero dei fondamenti dell'universo e Zeus genera i canali di passione per i figli di Era, affinché non rimanessero prigionieri di tristi e grigi confini. Attraverso quei canali di passione i figli di Era possono muovere i loro passi e la passione amorosa è calata tanto profondamente nei figli di Era da rappresentare l'attività emozionale primaria sulla quale si innestano tutte le altre passioni. Erato è il canto d'amore, il canto di passione di ogni essere che si fonde con la vita. Erato vive di questa passione, Erato è questa passione, Erato alimenta questa passione. Quando i cristiani proibirono la danza, la musica, le tragedie, le commedie, Erato alimentava di canti le passioni degli esseri umani. Erato è una musa che affianca Afrodite, e Afrodite è figlia di Urano stellato. Pertanto, con le Erinni ed Eros è a fondamento dell'intero esistente. In qualche modo, Erato sussurra al cuore degli esseri umani la sua canzone d'amore, sempre. Attraverso questo canale di passione, gli dei hanno chiamato gli esseri umani alla vita, li hanno accompagnati quando il cammino era duro sotto il giogo di ferri roventi dei cattolici, hanno alimentato le passioni e gli interessi affinché rimanesse vivo il desiderio per la vita. Poi, un po' alla volta, il canto di passione di Erato si è sollevato dal sommesso bisbiglio del desiderio, è diventato un suono imperioso dell'amore e della passione, spazzando via le costrizioni della morale di morte che i conduttori di pecora del macello della vita avevano imposto. Con quante maschere Erato si presenta, con quanti inganni e quante follie controllate si manifesta Erato, ma i suoi inganni sono dolci e i suoi sono lacci d'amore e di passione nei quali sviluppa gli esseri umani affinché costruiscano la loro vita nell'infinito. E questo è Erato, la sesta musa di cui abbiamo parlato. Delle altre tre muse, Polimnia, Urania e Calliope, parleremo nella prossima trasmissione e speriamo di farla alle ore 16, a meno che non alle ore 15, scusate, a meno che non succeda qualcosa per cui saremo costretti a spostarla. Bene, mi sono segnato anche dove sono arrivato, perché dopo rischio anche di non ricordarmelo più. Allora, io vi ho letto i concetti della stregoneria del paganesimo politeista sulla questione delle sostanze chiamate droghe. Vi ho letto le muse, adesso do il via alle telefonate. E mentre do il via alle telefonate, vi parlerò del dibattito di domani sera. E ho tutti i materiali. Vi ricordo che sono Claudio Simeoni, meccanico, apprendista stregone e guardiano dell'anticristo. Allora, domani sera il numero di telefono, vi ricordo, è 049-700-700 e 049-700-838. Vi ricordo che domani sera c'è il nostro sesto dibattito a proposito del Crogiolo dello Stragone, cioè la via occidentale alla conoscenza. In questo dibattito parleremo delle correnti vegetative, cioè mentre nei dibattiti precedenti, sia per quanto riguarda la meditazione, sia per quanto riguarda la contemplazione, abbiamo fatto due azioni precise, cioè con la meditazione abbiamo ripulito la nostra ragione, l'abbiamo tolta dal caos in cui sta navigando quotidianamente, e con la contemplazione abbiamo spostato l'attenzione fuori di noi. Con la meditazione abbiamo sistemato l'attenzione all'interno della ragione, con la contemplazione abbiamo preso l'attenzione e l'abbiamo spostata sugli oggetti fuori di noi. Bene, con l'ascoltare le correnti vegetative prendiamo l'attenzione e la portiamo dentro di noi, apriamo dei canali di percezione che la ragione completamente ignorava. Apriremo i chakra, vedremo un attimino le correnti, come funzionano le correnti vegetative, cosa succede. In realtà c'è una cosa che l'essere umano dimentica, ed è il fatto di andare a ricercare il benessere quando sta male, cioè quando sta male si accorge di aver perso il benessere. In realtà il benessere fisico va costruito quando si sta bene, cioè è quando si sta bene che si pongono le basi per il futuro. Pronto?
Ciao Claudio.
Ciao, dimmi.
Sono Simone da Pantani.
Dimmi tutto.
La prima cosa volevo ringraziarlo della trasmissione, Carlo. Dopo, se mi permette, volevo parlare un po' delle muse.
Sì, quanto vuoi.
Attraverso le muse volevo giungere al nostro padre Dante. Mi sento che lui non lo considera un pagano, Dante, giusto?
No, sì, non lo considera un pagano, infatti.
Esatto, so il suo pensiero. A differenza invece, sono un greco politeista e lo considero un pagano, e che spiego il perché. Lui ha parlato di Esiodo, giusto?
Sì.
Nomina le nove muse. Omero invece nomina solamente una musa.
Sì.
Nell'Iliade nomina il dice Mening Aide Fea, che significa cantami Odea, del pelide Achille lira funesta. Nell'Odissea sempre una musa,
certo.
Non si sa se Cleò la musa dell'epica oppure la più illustre, la Calliope,
certo.
La musa del dolce labbro. Andra moianepe musa, l'uomo raccontami o musa, eccetera eccetera eccetera. Qua si riferisce naturalmente all'Odisseo. Adesso arrivo al padre Dante, colui che ha forgiato la come si dice, la lingua italiana, giusto?
Sì.
Ecco. Naturalmente Dante è dichiaratamente cristiano, però se noi altri osserviamo nella seconda cantica, nella prima cantica, nel secondo canto, cioè nell'inferno, nel secondo canto, lui dice queste parole: o muse, o alto ingegno, or m'aiutate. Allora questo cosa significa? Che tutto un tratto il padre Dante si dimentica di essere un cristiano e si ricorda all'improvviso di tutto il suo retaggio culturale, di tutti i suoi studi, su Omero, su Esiodo, sui antichi poeti, sui tragici greci, Euripide, Eschilo e Sofocle e via discorrendo, no?
Certo.
E anche lui si adatta e capisce. E capisce che se si vuole fare veramente la grande arte con la A maiuscola bisogna ricorrere, qua non vi viene santi né cristi né madonne, ma se si vuole fare la grande arte bisogna ricorrere alle nostre vecchie care muse,
certo.
Le nostre care vecchie muse greche. Ecco, mi adesso non voglio tenerlo qua troppo a lungo, altro spazio di altri.
Comunque sì. Sai che addirittura c'era una musa che era divisa in tre, no?
Si riferisce per caso alla Moira?
C'è anche una tradizione in cui
sì.
C'è in cui una musa veniva divisa in tre in realtà. Però adesso no, forse mi sto sbagliando con le Moire, forse hai ragione tu, sai.
Comunque mi ascolto per radio, vi faccio ancora i complimenti per la trasmissione. Finalmente si sente parlare un poco delle nostre antiche divinità, perché voglio ricordare quale gente, mi permetto un attimo, a Padova che sia tomba di Antenore, non che sia tomba di Giuseppe o di Abramo. Bisogna che torniamo alle nostre radici, allora saremo alberi che da frutto spontanea, perché non altri, ti mega incalmaco loco. Ecco, io saluto e metto su.
Grazie,
grazie,
ciao, ciao, ciao. Hai ragione nel fatto di considerare Dante in quei termini. In realtà, quando io parlo di Dante, che non lo considero un pagano, lo considero come diciamo, espressione del cristianesimo, non mi riferisco alla poesia di Dante e al suo modo di rappresentare il mondo, ma mi riferisco all'impatto che ha lui sulla cultura cristiana, cioè sull'esaltazione del cristianesimo, della sottomissione, della pena, della condanna rispetto al peccato. Altre cose, non tanto la poesia in se stessa. La poesia di Dante è grandiosa, cioè non metterei mai in discussione una cosa del genere. Comunque fin dalle repubbliche marinare c'è stata una riscoperta di tutta una serie di valori del paganesimo, anche gli stessi valori del commercio. Ricordiamo che si può commerciare, per esempio, non so, per fare un esempio che è molto più recente, gli olandesi vennero ammessi in Giappone a commerciare perché gli olandesi furono gli unici che non portavano i missionari, cioè, per cui c'è una riscoperta di tutti quelli che sono i valori antichi, diciamo così, che servivano proprio per costruire le nazioni. Pronto?
Sì, ciao Paolo, ciao.
Ciao, ciao.
Sono d'accordissimo con il signor Di Bassano prima che ha telefonato e affermo onde avvalorare quello che ha detto. Il cristianesimo ha portato solo ignoranza storica, culturale e artistica. Perché la base è greca, o no?
Greca e romana e egiziana, certo. E quindi, di tutti i popoli antichi
è
poi.
Stato proprio un innesto falso, che hanno innestato un qualcosa di falso e di deleterio e senza arte, proprio non ha arte, perché gli artisti sono pagani, tutti gli artisti sono, anche quelli che hanno lavorato per la Chiesa, ma fondamentalmente sono pagani dentro, questo non possono smentirla. Ti ringrazio e ti saluto.
Ciao, ciao Claudio. Ciao. Sì, anche questo è vero, nel senso che per esprimere delle cose grandiose, tipo Michelangelo, che lui non vuole neanche farsi pagare dal Papa perché era onorato di lavorare per il Papa, in realtà per esprimere quella forma corporea, di quei corpi imponenti, era necessario avere una visione del corpo che la Chiesa Cattolica non consentiva, tant'è che ricordiamoci che c'è un grandissimo pittore che venne qualche annetto dopo, che viene soprannominato il Braghettone, perché venne demandato dalla Chiesa Cattolica a mettere i mutandoni sui corpi nudi di Michelangelo. Ricordiamo che il corpo nudo, cioè l'esaltazione del corpo e della fisicità, appartenevano al mondo antico, cioè ai mondi pagani nei vari modi. Bene, questo personaggio, che tutto sommato era anche un grande pittore, va sotto il nome del Braghettone, proprio perché venne demandato a mettere le braghe, a mettere le mutande a tutti quanti i grandi dipinti. Quando hanno tentato di levare questa giunta che venne fatta su queste pitture, si è visto che non si poteva farlo, perché non solo ha dipinto sopra i braghettoni, ma addirittura ha scrostato quella che era la pittura degli antichi, cioè della pittura del Michelangelo e di altri personaggi. Per cui la visione della fisicità, ma anche in tutto il Rinascimento, noi troviamo delle grandi pitture anche in ville qui attorno del nostro Veneto, dove c'è un'esaltazione della divinità, cioè degli dei antichi, anche se fatti, se visti con gli occhi dei cristiani, cioè non sono le forze della vita, le forze che dentro di noi tentano di esplodere, ma sono, non so, tipo il Dio con la barba, l'altro col tridente, che sono rappresentazioni antiche, però mentre anticamente erano delle rappresentazioni delle forze della vita, oggi come oggi riproposte al cristianesimo erano solo delle raffigurazioni pure semplici, però quelle raffigurazioni conservavano ancora la forza per rappresentare se stesse e per dire agli esseri umani di prendersi nelle proprie mani la responsabilità della propria vita, per cui c'è tutta una riscoperta di quelli che erano i valori antichi del paganesimo, tant'è che vi ricordo che il berretto frigio che veniva usato per esempio dai rivoluzionari nel 1789 in Francia era un antico simbolo pagano, quello che è la dea libertà, la dea ragione, cioè quello che è le divinità, le forze delle emozioni, le forze della trasformazione erano comunque delle divinità pagane. Anche oggi, se voi andate a San Marino, c'è la Dea Libertà, cioè ci sono tutte quelle che sono delle rappresentazioni che sono antiche, e nello stesso tempo è necessario ripescare quelle rappresentazioni per uscire dall'orrore cristiano. La stessa sentenza della Corte Costituzionale che vi ho letto oggi non è altro che la riproposizione di quello che era i principi di uguaglianza che erano dei popoli antichi. Chiaramente oggi come oggi sono passati 2000 anni, per cui la formulazione è diversa, però ricordiamoci che è la stessa cosa. Dandovi appuntamento, allora io chiudo qui la trasmissione di Magia, Stregoneria e Paganesimo. Vi ricordo che sono Claudio Simeoni, piazzale Parmesan 8 Marghera, e indirizzo dell'Istituto Mediterraneo Studi Politeisti, casella postale 53 Malostica, Vicenza. Bene, vi ricordo domani sera dalle 20.15 alle 20.45 appuntamento davanti all'ex sede emittente regionale Venta o ex sede Radio Gamma 5, via Montello 66 a Marostica, e da là andremo alla sala che ci è stata assegnata per parlare dell'ascoltare le correnti vegetative, ed è il sesto dibattito del Crogiolo dello Stregone sulla via occidentale alla conoscenza, e in questo modo facciamo risvegliare gli dei. Grazie per avermi ascoltato e appuntamento per giovedì prossimo. Grazie ancora, ciao.